Abbiamo detto che la serie di sermoni, di pensieri che faremo nelle prossime settimane è stata presa anche da un concetto che noi cerchiamo di passare, di traslare attraverso il sito che dovrebbe in qualche modo raccontare, no, un pochino chi siamo. E noi diciamo, affermiamo che siamo persone con la stessa passione per Gesù e per la sua proposta di vita. Questa affermazione l'ho letta, riletta questa settimana più volte e in realtà mi ha messo dentro un qualcosa di importante. Noi siamo persone con la stessa passione per Gesù e per la sua proposta di vita. Settimana scorsa abbiamo visto che la proposta di vita di Gesù è una proposta di vita che spinge al nuovo, che spinge al fresco, che spinge a un qualcosa di diverso, che produce abbondanza. Forse non l'abbondanza che noi pensiamo e crediamo, ma un'abbondanza nuova, completa, e produce una potenza che trasforma prima di tutto la nostra vita da acqua in vino e da lì poi produce benedizione per gli altri. E sicuramente la proposta di vita di Gesù coinvolge in assoluto la fede. Non è possibile che la proposta di Gesù e la passione che noi abbiamo per Gesù non coinvolga in qualche modo la fede. C'è un brano che mi piace tanto sottolineare, c'è un brano che mi piace tanto ricordare quando penso alla fede, cosa sia la fede, e si trova nel libro degli Ebrei, al capitolo 11. Al versetto 6, in quel capitolo straordinario nel quale l'autore cerca di dare un senso a cosa sia mai questa cosa chiamata fede. E quando c'è il versetto 1 e il versetto 2, che è un po' troppo filosofico per me, a volte la fede è certezza di cose che non si vedono, dimostrazione di realtà che non. Mi lascio un po', dico, mamma mia, un po' di filosofia qua dietro. Poi leggo il versetto 5 e 6, allora già me lo rientra, perché dice in maniera molto semplice, molto alla mia portata. Ma nessuno può essere gradito a Dio o può piacere a Dio senza fede. Infatti, chi si avvicina a Lui deve credere che Egli è e che è colui che ricompensa quelli che lo cercano. E già qua mi ritrovo un attimo. Quindi, la fede senza la quale è impossibile piacere a Dio, senza la quale riconnettersi o connettersi con Dio in maniera da trovare una piacevole relazione che produca piacere, è impossibile senza quella fede che quando si avvicina a Dio crede che Lui è e che Lui è colui che ricompensa quelli che lo cercano. E mi fa subito pensare che forse la ricompensa non è nell'ottenere le cose, ma trovare lui. Quelli che lo cercano, lo trovano e ne sono ricompensati. Perché spesso associamo questa idea di fede alla ricompensa di ciò che serve, voglio e mi manca. E ci sta anche, perché la salvezza è qualcosa che ci manca. Ma la verità è che la grande fede produce una conoscenza di Lui. Ed è quello che sperimenterà il servo, o anzi, non il servo, l'uomo ricco del libro di Giovanni che andremo a vedere. Io l'ho intitolata Fuori pericolo perché è la frase più volte detta nel testo che andremo a leggere oggi. Fuori pericolo. Ed è interessante che la fede sia collegata e connessa a queste affermazioni. E spero, credo, no, credo non lo so, ma spero, di riuscire a comunicare perché c'è un fuori pericolo quando noi incontriamo Lui. Non è la ricompensa, è Lui stesso la ricompensa. Andiamo a leggere quello che dice il brano che si trova nel Vangelo di Giovanni, ovviamente, capitolo 4, dal versetto 43 e 50, da 54. Gesù fu accolto a Cana. Ah no, scusate, stavo leggendo un'altra cosa. Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea. Era la città dove aveva mutato l'acqua in vino. C'era là un funzionario del re che aveva un figlio ammalato a Cafarnao. Quando sentì che Gesù dalla Galilea era venuto in Galilea, dalla Giudea era venuto in Galilea, andò a cercarlo e lo pregava dicendo: «Vieni a Cafarnao e fai guarire mio figlio che sta per morire». Gesù gli disse: «Se non vedete prodigi e segni miracolosi, voi non credete». Il funzionario disse: «Signore, vieni prima che il mio bambino muoia». Gesù rispose: «Puoi andare, tuo figlio è fuori pericolo». Quell'uomo credette alla parola di Gesù e tornò verso casa sua. Mentre era per strada, i suoi servi gli andarono incontro dicendo: «Il tuo bambino è fuori pericolo». Il padre volle sapere da loro a che ora suo figlio aveva cominciato a stare meglio e gli dissero: «Ieri pomeriggio, verso l'una, la febbre se n'è andata». Il padre si rese conto che era proprio l'ora in cui Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio è fuori pericolo». Da quel momento credette in Gesù lui e tutta la sua famiglia. Gesù fece questo secondo segno miracoloso arrivando in Galilea dalla Giudea. Credere che Egli è e credere che Lui è la ricompensa. Il brano ci dice che questo è il secondo segno che, arrivando dalla Galilea alla Giudea, fece Gesù in Cana, ma non necessariamente fu il secondo segno in generale che Gesù compì. Questo ovviamente è una cronologia che Giovanni racconta per lo scopo che vuole raggiungere e che abbiamo detto all'inizio essere: queste cose sono state scritte affinché voi conosciate e crediate che lui è il figlio di Dio. Quindi non necessariamente è il secondo segno che Gesù fece, ma fu probabilmente il secondo segno in Cana. E quel luogo fu un luogo particolarmente benedetto dalla presenza di Gesù, perché una volta un matrimonio si trasformò in un miracolo di gioia straordinaria, e la volta che vediamo adesso, anche un po' più in segreto e un po' più distante, comunque ci fu una grandissima gioia. Quell'uomo, quel nobile, quel funzionario, arrivava da Cafarnao, che era circa 35-40 chilometri da Cana. E quell'uomo, avendo sentito parlare di quel Gesù che era tornato dopo un viaggio in Giudea, stava ritornando nella Galilea, ovviamente a causa della disperazione nella quale si trovava, del pericolo nel quale lui si trovava, si avvicina e va a cercare Gesù. Non ci dice questo funzionario di fatto chi era, se fosse romano, se fosse ebreo, se fosse greco. Ci dice semplicemente la sua posizione all'interno della società. Ci dice che quest'uomo era un funzionario di Erode. Non sappiamo neanche all'interno del governo quale fosse la sua posizione. Sappiamo che era un funzionario del re Erode, quindi era un uomo che oggi oseremmo dire aveva raggiunto una certa posizione sociale in un contesto difficile. Non so se era sceso a compromessi, non sappiamo come c'era arrivato lì, ma sappiamo che era un uomo che poteva dire di se stesso di avere raggiunto una posizione. Era un uomo che, nonostante i tempi difficili, nonostante le problematiche oggettive sociali intorno a lui, con i romani, il governo, la schiavitù, comunque si era fatto strada nella vita. Era arrivato ad essere funzionario del governo. E quel ruolo, comunque, poteva raccontare tanto della capacità di quest'uomo, della sua intelligenza, della sua capacità di entrare forse in certi giri e di certo della sua totale e assoluta dipendenza da se stesso. Era un uomo che si era costruito da solo. Ma quest'uomo a un certo punto avverte un pericolo, dal quale, nonostante le sue abilità, capacità, posizioni sociali, forza, ricchezza, non poteva affrontare da solo. Il brano non rende bene l'idea di quello che era la condizione dell'uomo. Ma la frase «chiese a Gesù» è una frase che racconta e dice tanto di più di quello che sembra una semplice richiesta. L'idea è di una supplica continua. Cioè, quell'uomo aveva un atteggiamento nei confronti di quel maestro del quale aveva sentito parlare, che era tornato a Cana, quindi nella sua parte, nella sua regione, era una idea di supplica, di una costante supplica. Non era Gesù vieni a casa mia, era Gesù ti supplico vieni a casa mia. È un prendere quasi di forza. Perché lui era un funzionario, perché era una persona forse abituata che gli altri facessero quello che lui diceva. E grida, supplica, chiama questo Gesù. E gli dice, vieni, 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 perché ho perso il controllo. Sono nel pericolo stavolta. Sono nel pericolo. Continuava a supplicarlo di recarsi da suo figlio, perché non c'è quasi più niente da fare. La verità è che spesso ci rendiamo conto che ci sono situazioni nelle quali dobbiamo ammettere: non so cosa fare, non so cosa fare. Vedo un potenziale pericolo, vedo una difficoltà che oggettivamente la mia capacità, la mia intelligenza, la mia posizione, il mio ruolo, le mie skill, le mie abilità, tutto quello che io sono e tutto quello che io posso fare non ha senso. Non ce la faccio. Ci sono alcune cose che la fede o alcune atteggiamenti, immagini che la fede produce nella vita di quest'uomo che secondo me possiamo prenderle. Sono cinque le cose, molto brevemente, che io cercherò di dire, perché possiamo in qualche modo ricordarcele. Prima di tutto, la fede spesso viene prodotta da una crisi. La fede, quella del quale noi parliamo della nostra passione e che prendiamo come progetto di vita, è un qualcosa che ci relaziona a colui che crediamo essere e che crediamo ricompensi noi solo, spesso, attraverso una crisi, un pericolo. Insomma, io ho conosciuto Gesù e sono andato da Gesù quando ho visto l'inferno davanti ai miei occhi. Non è stata una cosa di intelligenza, non è una cosa intellettuale, non è stata una filosofia, un buon pensiero. È stato il terrore di quello che mi sarebbe accaduto davanti a un Dio giusto, santo, puro e perfetto e di fronte alla mia assoluta colpevolezza, alla mia incapacità. Ho visto il pericolo, l'hai visto tu, l'inferno, il giudizio di Dio su di te. Io sono andato a Cristo per essere salvato, Io ero disperato. Senza Gesù io sono perso. È una crisi che produce la fede. Spessissimo, non sempre, ma spesso. Quest'uomo era in crisi. E quest'uomo deve riconoscere, la crisi ti porta a riconoscere, qualunque tipo di crisi essa sia, ti porta a riconoscere chi è lui e chi sono io. Chi si accosta a lui deve credere che egli è, e se lui è, tu non sei. Se lui è Dio, tu non sei Dio. Se lui può fare, tu non puoi fare. Se lui è grande, è logico che se lui è grande, tu sei piccolo. E questo funzionario, uomo che aveva una posizione sociale, che aveva un qualcosa che aveva raggiunto, poteva dire di essere qualcuno, quando va da Gesù, lo supplica e riconosce: tu sei la soluzione ultima e unica al mio pericolo. Beati i poveri in spirito, perché è di loro il regno dei cieli. Questo è l'inizio del sermone sul monte delle beatitudini. Beati coloro che riconoscono la loro posizione davanti a Dio e sanno e sono consci di chi sono davanti a Dio. Che nulla posso portare, nulla posso fare, nulla posso, impegnare per poter uscire dal mio pericolo. La fede parte da qua. Chi è lui e chi sono io? E quest'uomo lo ammette. Lo ammette. Sono senza armi. Devo credere che lui è e io non sono. Si parte da qua. Questa è la proposta. È la passione per Gesù che ci ha preso riconoscendo chi è lui e chi siamo noi. La seconda cosa che passa un po' via è che la fede di quest'uomo nasce da una crisi e trova un'espressione nell'andare perché ha sentito. L'uomo va da Gesù perché udì che quel Gesù che aveva fatto delle grandi cose in Cana, probabilmente i servi, magari con i suoi servi ne avevano parlato, che quella festa portata alla disperazione, in fin dei conti, si trasformò forse nella più bella festa di tutta Cana in tutti quegli anni. Quindi l'uomo sentì che Gesù dal viaggio della Giudea si era ritrasferito a Cana, e quindi da Cafarnao, cioè la sua città, o Capernaum, dalla sua città torna e va da Gesù. La fede viene dall'udire. La fede viene dall'udire. Qualcuno mi ha parlato di Gesù. E qualcuno mi ha raccontato le grandi cose che Gesù ha fatto. Qualcuno raccontò a quell'uomo, nonostante fosse nella posizione sociale grande, non so se poi magari era presente anche quel matrimonio, per quello che ne sappiamo poteva essere un grandissimo matrimonio e lui era presente lì. Non so se qualcuno gli ha raccontato di quel vino straordinario, di quei servi che hanno messo acqua in una cisterna grande 100 litri e quell'acqua si è trasformata improvvisamente in vino in 2 secondi, un qualcosa di unico. E quando lui, riflettendo sul suo pericolo, sulla sua incapacità, sulla sua condizione, sulla sua impossibilità, sulla sua disperazione, ricordando, è andato. Che cosa dici di Gesù? Poiché noi siamo quelli che siamo appassionati di Gesù e della sua proposta di vita, che cosa diciamo noi di Gesù? Che cosa raccontiamo di Gesù? E che cosa sentiamo di Gesù? C'è un libro che è uscito ieri, no, è uscito qualche tempo fa, ma ieri è stato acquistato, mentre eravamo al convegno UCBC, di Giovanni Cratley, il fondatore di Isola del Gran Sasso. E questo libro racconta 50 anni di storia, più o meno, di vita, di esperienza, di fede, di uomini disperati, ma che conoscevano quel Gesù Cristo e hanno raccontato su un foglio e messo in stampa racconti, esperienze straordinarie di una vita che conosce Gesù. Perché la fede viene dall'udire, questa non è parola di Dio ovviamente, ma questa è parola di qualcuno che ha conosciuto colui che lo ha ricompensato, ha conosciuto Gesù. E io credo che abbiamo bisogno di esempi di uomini e di donne che raccontano le grandi cose che Dio ha fatto. E abbiamo bisogno, soprattutto, di udire. La fede viene dall'approcciarti alla parola di Dio. Onestamente, quanto tempo hai letto la parola di Dio questa settimana? Davvero, quanto hai letto questa settimana la parola di Dio? Quanto hai conosciuto di Gesù questa settimana? Non quello che altri ti hanno detto, questa è una cosa bellissima, questa è la sua esperienza che io ho bisogno di vedere, ma tu che cosa hai conosciuto di Gesù oggi o questa settimana? Come possiamo riempirci la bocca di parole come fede, cristianesimo, Gesù, vita, e non spendiamo neanche 20 minuti al giorno per sapere quello che ha da dirmi, per udire, in maniera che la mia fede, che viene dall'udire, possa nei miei pericoli, nella mia disperazione, nella mia angoscia, non cercare soluzioni che non ci sono, ma andare a Lui. Ma come possiamo pensare di proporre proposte di vita se quella vita non è per noi? Ma davvero? La fede è credere in quel che non vediamo. E la ricompensa della fede è vedere quello in cui abbiamo creduto, lo diceva Agostino. ma non è cambiato l'idea. La fede è credere in quello che non vediamo, perché lo ascoltiamo, perché ce lo raccontano, e quella fede è la risposta della fede, vedere quello in cui abbiamo creduto. Questa era la terza cosa. Gesù, quando quell'uomo disperato va da lui, gli fa un'affermazione che è sconvolgente. Perché quando Gesù, adesso la cerchiamo, va da Gesù e gli dice, adesso la trovo, Gesù rispose, se non vedete prodigi e segni miracolosi, voi non crederete. Cioè, di fronte a un padre disperato, che ha già fatto un passo grande, perché insomma è arrivato, ha fatto la strada, 35 chilometri, ti sta spingendo, si sta esponendo e grida di venire a salvare quel figlio, la tua risposta è, se tu non vedi prodigi e segni miracolosi, tu non credi. Gesù, non capisci quello che mi sta succedendo? E infatti lui non capisce. Lui continuò a dire, Signore, vieni prima di. Ma il concetto della fede è proprio questo. L'idea pragmatica, l'idea della filosofia è vedi e poi credi. La fede ti porta in un altro pianeta, ti porta in un altro ragionamento. Tu credi e poi vedi. Io lo so che questa è la cosa più difficile. Che non è soltanto andare da Gesù e riconoscere chi sono io, ma la proposta di vita che Gesù fa è che tu credi e poi vedi. Chi si accosta a lui deve credere che egli è, e poi è la ricompensa. Vedere per credere è stato da sempre la filosofia, anche un po' religiosa, anche un po' mia. La fede è un'altra cosa. La fede è credere in una parola, in una promessa, in una verità, in una persona. E poi vedere che la ricompensa è quella persona che produce effetti. Mamma mia, quante volte, non so voi, ma quante volte sbaglio il paradigma. Devi credere che lui è. C'è una crisi, ti porta a lui. Riconosci chi è lui. E devi cominciare a mettere in moto la fede. La fede è credere a quello che non vedi, e la sua ricompensa è vedere ciò in cui hai creduto. Quell'uomo crede, ma c'è un'altra cosa che dice qua. L'idea dell'uomo era che Gesù dovesse guarire suo figlio in un certo modo. Cioè lui va da suo figlio, va da Gesù, che gli dice, guarda che prima devi credere, poi vedrai, e Gesù e lui gli dice per 2, 3, 4, 5, 6 volte, vieni da mio figlio, vieni a casa mia, vieni a casa mia. Insomma, propone progetti a Gesù. Ha in mente un meccanismo. Non so se capita anche a voi. Allora, io sono in crisi. Questa crisi di un pericolo che è evidentemente troppo oltre le mie capacità mi porta da Gesù a riconoscere chi è lui e chi sono io. Gesù mi dice, guarda che devi credere e poi vedrai, quindi devi mettere in moto un meccanismo diverso da quello del quale sei abituato a pensare. Ma nonostante questo, io vado da Gesù con i miei bei progetti. Devi fare, devi venire. Non sono l'unico, cioè la storia è piena. Vi voglio raccontare la storia di un... è successa secoli prima di questo evento, da un altro uomo che si era accostato con una fede dovuta a una crisi. Si chiamava Naaman, era il generale di un esercito, dell'esercito siriano, era di nuovo un uomo abile, grande, potente, che aveva raggiunto una posizione sociale. Ha la lebbra, è destinato alla morte, ha un pericolo incombente e letale, va fino al profeta nel quale deve riconoscere che c'è il Dio di Israele che forse mi può guarire, non il mio Dio, non io, non ce la faccio. Il profeta gli dice, va bene, vuoi guarire? Buttati 7 volte nel fiume Giordano e alla 7ª volta sarai guarito dalla tua lebbra. La risposta di quell'uomo, che è la mia risposta, spesso, più spesso di quello che voglio far credere, ma anche a me stesso, dice... Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli, va, lavati 7 volte nel Giordano, Eliseo era il profeta dal quale lui era andato per essere guarito, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Naaman si arrabbiò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, il profeta uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, Labana e il Parpar non sono forse meglio di tutti i fanghi di Israele?» Perché il Giordano era un fiume fangoso, era un rivolo, non era una roba rispetto ai grandi fiumi. E se ne andò adirato. Adesso dimmi la verità. Quante volte tu pensi e chiedi e dici a Dio come dovrebbe funzionare il suo intervento miracoloso nella tua vita? Che è una contraddizione in termini. Chiedi l'intervento miracoloso di Dio nella tua vita perché riconosci chi lui è, sai che non ce la fai, e vuoi dall'altra parte che lui faccia esattamente quello che tu hai pensato essere giusto. Chi è Dio qua in mezzo? Ma siamo così noi. Gesù, vieni. Vieni a Capernaum. E più volte. Oh, ma ti ho appena detto che non devi vedere, ma devi ascoltare e credere, e tu mi stai proponendo un progetto. Ragazzi, la fede non funziona così, mi dispiace, me lo sto dicendo a me stesso. Io non vado da Gesù e gli dico che cosa dovrebbe fare per me. Perché se vado da Gesù è perché so che Gesù è l'unico che ha la soluzione migliore per me, per la mia famiglia, per i miei figli, per questa chiesa, per il futuro della mia vita personale, per la mia malattia, per la mia situazione, per il pericolo nel quale io sono. Io non vado a proporre a Gesù progetti. Io vado ad ascoltare il progetto che Gesù ha nella mia vita e, credendo a quel progetto, allora avrò la ricompensa di vedere lui e tutto quello che lui porta. Noi facciamo spesso così. La fede non si approccia a Dio dicendo quello che sarebbe meglio fare, ma la fede chiede a Dio quello che devo fare e obbedisce. Perché se non obbedisci, la tua fede non ha senso, era quello che Giacomo diceva. Se la fede senza le opere è di per sé stessa morta, è inutile, non frutta, non porta ricompensa. Se tu dici: Dio, io voglio seguirti nella mia vita sessuale, e Dio ti dice: la tua vita, l'idea sessuale che io ho, o della sessualità, è questa, ma tu non obbedisci, ma di che cosa stiamo parlando? Cosa chiedi? Che pericolo pensi di scampare? Che ricompensa credi di avere? Che cosa credi di conoscere di Gesù? Se lui ti dice: l'etica lavorativa è questa, è quella che io ti rivelo, e tu mi dici: Gesù, io voglio farlo, e non lo fai, non sei mio amico, perché i miei amici ascoltano la mia voce e obbediscono. Io lo so che è duro, ma la fede è questa. Questa è la proposta di vita che noi lanciamo agli altri, eh? Questa è la proposta di vita che mi ha fatto conoscere Gesù. Perché quando obbedisci, e infatti Gesù glielo dice a quell'uomo: tuo figlio è guarito, è fuori pericolo. Cioè, Gesù, non vieni? Non vieni a casa mia, non dobbiamo fare tutte quelle cose lì? Gesù rispose: puoi andare, tuo figlio è fuori pericolo. L'ultima cosa che la fede porta è l'idea dell'impossibile. E qua proprio la fede è tosta, eh? La fede non è una cosa banale. Gesù dice a quell'uomo: puoi andare, non mi interessano i tuoi piani, adesso ti dico il mio piano. Tu vai a casa tranquillo, che tuo figlio è guarito, adesso, ora. Ma come, Gesù, non mi dai una pozione, non vieni lì a stendere le mani, non fai come hai fatto a Cana, che magari dice ai servi di fare un qualcosa di particolare? No, vai tranquillo. Questo è il primo miracolo a distanza. Cioè, perché per Gesù c'è mica un problema, no? Cioè, colui che ha cambiato l'acqua in vino in un secondo avrà un problema a dire: tuo figlio è guarito a 35 chilometri di distanza, non credo proprio, ora e subito. La cosa bellissima di questa storia qua è quell'uomo credette alla parola di Gesù. Oh, mamma mia. Quell'uomo credette a quella parola di Gesù. Non a quelle prima, ma a quella. E se ne andò. Puoi andare. Tuo figlio fuori pericolo. Continuava a dire a Gesù: sarebbe stato troppo tardi. Vieni prima che, vieni prima che, vieni prima che. E come fai a parlare al Dio fuori del tempo di tempo? Come puoi dire a colui che ha creato il tempo, che è eterno, che non ha problemi di tempo, che è troppo tardi? Ma stiamo veramente scherzando? Ma chi è il Dio del quale io mi sto approcciando? È il Dio che è legato al tempo, al presto e al tardi? All'ora e al qui? È il Dio legato al cambiamento immediato di una situazione? No, va, tuo figlio è già guarito, è già fuori pericolo. Il problema è che tra la promessa e la visione di quella promessa c'è del tempo. E questa è una battaglia. Quell'uomo credette, ma da quello che sembra è rimasto a Cana ancora qualche tempo. Mica è corso a casa subito. Ha fatto quello che doveva fare, perché non si viaggiava di notte, 35 chilometri, comunque a piedi, ed era l'una di pomeriggio, ci viene detto in questo brano, e dopo le 6 di sera non si camminava, normalmente perché era già considerata notte, quindi, ed era anche una strada pericolosa probabilmente, viaggiare di notte, quell'uomo passa tutta la notte, il giorno dopo va a trovare e a prendere la sua ricompensa. Lui non si mise a commentare, non si mise a discutere, non si mise a parlare di meccaniche o di modi, di tempi e di metodologie che Gesù aveva deciso di agire. Semplicemente credette. E in quella fiducia, io non so come ha fatto, ma è stato tutta la notte e ha aspettato il giorno dopo. Io sarei partito, ma ve lo dico chiaramente. Cioè, mia figlia o mio figlio sta morendo. Io vengo da te e tu mi dici che è guarito? Ma dai, diciamoci la verità, pericolo o non pericolo, ladri o non ladri, anzi avrei fatto pure lo spirituale, Dio mi proteggerà anche di notte. Invece aspetta, e aspetta la ricompensa. E io credo che ci sia una lezione straordinaria, forse più questa per me che altre, che tra il tempo della parola e il tempo della rivelazione di questa parola, qualche volta, non sempre, ma qualche volta, quella guarigione promessa, quel pericolo scampato, lo vedi dopo. Ed è per questo che investiamo nei nostri figli, è per questo che investiamo nella nostra comunità, per questo che continuiamo a stare fermi nella fede, perché vogliamo essere come quelli che per fede ereditarono le promesse. Stai fermi, in attesa di vedere quello che Gesù ha promesso, e non mollo un centimetro di fede, anche se mi sembra che sia folle, anche se mi sembra che non funzioni, anche se mi sembra che è una cosa folle, che non è il mio piano ma il suo piano, io mi pianto qui, non mollo un secondo da quello che tu mi hai detto, anche se non lo vedo, perché io so che se tu dici così, allora sarà. Devono credere che egli è, e che è colui che ricompensa quelli che lo cercano. Il padre torna a casa. Adesso, tu hai dormito, non so quanto, ma credo più o meno bene, quello che doveva fare l'ha fatto. Torna a casa e vede i servi che gli corrono incontro. Cioè, mica gli lo fanno arrivare. Che cosa pensi, davvero? Qual è il pensiero che ti viene? Sarà vero o non sarà vero? Io non lo so, ma ho la sensazione che quell'uomo ci ha creduto, perché c'è scritto che credette a quelle parole. Non c'è scritto che non ebbe crisi, che non tremò, che non ebbe ansia quando vede i servi che gli corrono incontro. Ma la notizia, tuo figlio è fuori pericolo. C'è una progressione straordinaria in questa storia che, secondo me, ci deve portare a pensare dove sei messo tu con la fede. Sei in crisi? C'è un pericolo? Va bene, allora devi andare a Gesù. Non ci sono altre soluzioni. Devi esporti. Devi andare a Gesù. A Lui. Non agli altri. A Lui. Devi esporti. Devi ammettere che non ce la fai. Devi ammettere che sei impotente. Devi ammettere che sei incapace. Devi ammettere che tutto quello che pensi di essere non è sufficiente a tirarti fuori dal pericolo numero uno che vivi, l'inferno, il giudizio e la condanna che Dio dà su di te, se non passi attraverso il perdono che Gesù Cristo ti ha fatto. E da lì in avanti, ogni volta, ogni situazione, ogni occasione nella quale sei conscio di non potercela fare, è l'unico luogo dove puoi andare: Gesù. Ascolta quello che Gesù ha da dirti, perché la fede viene da lì. Da quella crisi di fede si passa a una fede che ascolta. Nonostante i suoi progetti e tutto il resto, quell'uomo ha creduto alla seconda parola di Gesù: tuo figlio è guarito, non c'è più niente da dire. Gesù non ha più nulla da comunicare a quell'uomo. Non gli dice, non gli fa il discorsetto: stai tranquillo, adesso andrai a casa, dormi in pace. No, è guarito e lui credette a quella parola. Quante volte io e te, forse adesso in questo momento, ti devi solo aggrappare a una parola. Aggrappare ad una parola, a una promessa per te. Io credo in questo momento della mia vita personale mi devo aggrappare a una promessa. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. E se anche non vedi, devi aspettare una notte, un viaggio, un percorso. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. Credici, perché quella fede è diventata una fede contagiosa. Quando lui arriva e chiede ai servi, quando, mi piace questa cosa, non si ferma al guarito, quando è guarito, ma quando? Ecco la ricompensa della fede, non è la guarigione. Quando è guarito? E si rese conto che era esattamente il momento in cui il giorno prima Gesù aveva detto: questo è l'ora, questo è il momento, e credette. Ma non aveva già creduto? In che cosa credette? È questa la ricompensa. Credette in Lui. Io prego e spero che nelle crisi della mia vita, nelle difficoltà della fede della mia vita, nelle attese della mia vita, nella fiducia della mia vita, io possa conoscere Gesù. Gesù. Perché è Lui la mia ancora. Non sono le risposte. È Lui la mia ancora. È Lui quello al quale io voglio dare credito e voglio conoscere e sapere e vedere, perché è Lui che mi ha salvato. È Lui che ha promesso. Che possiamo davvero spingerci a vedere Gesù, solo Gesù, perché quella fede diventa contagiosa.